SBS Italian.
E con le note di Dvorak diamo il benvenuto al nostro ospite questa mattina negli studi di Radio SBS, il violoncellista Umberto Clerici. Umberto, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, grazie per essere qui.
Noi vogliamo parlare con te del tuo nuovo album che si chiama Wayfaring, che hai fatto in collaborazione con la chitarrista tedesca Karin Schaub. Un titolo che evoca un viaggio, evoca una sensazione dell'animo, quello di disperdersi nelle note della musica, o sbaglio?
Esatto, no. L'idea, la base, innanzitutto secondo me per fare dischi adesso nel 2018, quando l'industria discografica è più in difficoltà per proprio vendere il disco in sé, non i singoli, e cercare di fare un progetto che abbia un senso sia per chi ascolta una traccia alla volta, quindi una in macchina oppure a casa, dice vabbè me ne ascolto due, anziché una sonata o una sinfonia che deve durare per forza mezz'ora, 40 minuti, ma nello stesso tempo le tracce devono essere interconnesse, perché altrimenti sembra una collezione shuffle di brani. Allora in questo caso Wayfaring, cioè c'è questa idea del viaggio, perché abbiamo deciso di creare una collezione di canzoni prese dal repertorio classico, ma il che significa che parte da Monteverdi con Lamento di Arianna, quindi parliamo di 400 anni fa più o meno, e da dove veniamo noi, cioè la musica italiana e Caccini, quindi tutta una tradizione molto antica di canzoni, per arrivare a due canzoni inedite scritte da due compositrici molto affermate qui in Australia. Una è Elena Katz-Czernin, che è più classica, e l'altra è Katie Noonan, che c'è una voce quasi jazz, crossover. E questo viaggio in realtà ripercorre un po' la vita ideale di una persona, cioè parte con una lullaby e una ninna nanna, per passare all'amore, alla crescita, al viaggio interiore, al viaggio esteriore, quindi posti esotici, con Rachmaninov ad esempio, con Dvorak che va negli Stati Uniti quando usa questa canzone per il suo concerto per violoncello, Rodrigo, quindi abbiamo un po' tutto il mondo, fino ad arrivare appunto in Australia, composta adesso, uno è proprio un brano inedito, e questo racconto della vita tramite le canzoni arriva fino alla morte e per esempio alla riflessione sulla morte, per esempio Kaddish, anche se in realtà tradizionalmente è una preghiera, però ora nella tradizione ebraica viene usata come appunto canto funebre.
Come si sposano il violoncello e la chitarra? La chitarra è uno strumento che è in un certo senso ha un bivio, perché è assoluta protagonista della musica del Novecento, però in altre forme, musica dalla musica blues alla musica rock. Per quanto riguarda la musica classica, diciamo a due marce indietro rispetto ad altri strumenti. Come funziona nel vostro caso?
Funziona.
Ti imponi sulla chitarra, zitta chitarra.
Ma più che imponi, no, in realtà quello che è interessante è che i chitarristi sono una nicchia molto chiara, nel senso che visto che anche i compositori per chitarra non sono quelli che di solito hanno composto per tutti gli altri strumenti, cioè non trovi mai un brano originale di Brahms oppure di Beethoven o di Verdi o di Debussy per la chitarra, anche perché è uno strumento molto delicato dal punto di vista della sonorità se non è amplificato. I chitarristi vivono in una dimensione parallela e quindi non è così comune interfacciarsi con loro, però hanno tutta un'idea incredibilmente precisa della qualità del suono, degli strumenti, le unghie, le corde, quindi è un po' particolare, però alla fine della fiera è un po' corrisponde a uno strumento armonico come potrebbe essere un pianoforte o un'arpa, cioè uno strumento che può suonare armonie e più voci nello stesso momento, mentre invece la maggior parte degli strumenti come il violoncello, il violino e soprattutto gli strumenti a fiato hanno una voce alla volta, quindi di solito suoni la melodia ma ti manca tutto quello E quindi per me è stato interessante, perché io ho suonato così tanto, sempre, ancora suono tanto col pianoforte, interfacciarsi con uno strumento in qualche modo simile, ma dal punto di vista della sonorità completamente diverso, molto più trasparente, molto più delicato, mi ha permesso di una ricerca di timbri, di colori, di trasparenze, di vibrati, molto più raffinata rispetto a quando suoni con un pianoforte, che ormai pianoforte gli Steinway a gran coda, 3 metri di lunghezza, è chiaro che è come suonare contro una portaerei, per cui devi sempre suonare forte.
Anche perché ce lo dimentichiamo spesso, il pianoforte è uno strumento a percussioni.
Ah, certo.
Per cui le dinamiche sono quelle, sono potenti e sono anche difficili, è difficile non farsi prevaricare.
Ah, certo, anche perché immaginiamo che uno strumento lungo 3 metri, ma soprattutto il peso che le corde esercitano sulla cassa armonica di 20 tonnellate, quindi per quanto uno ci sprovi a suonare piano è possibile, ma non è tanto una questione di volume, è una questione di ricchezza, c'è talmente tanta vibrazione attorno al pianoforte, soprattutto quando suona più di una nota alla volta, che cutting through, passare attraverso questa densità, necessita di suonare sempre un po' su di giri, ecco, diciamo così, soprattutto uno strumento come il violoncello che ha molta sonorità, però è una sonorità in un registro, in una tessitura che in qualche modo tende a sciogliersi all'interno del pianoforte. La chitarra invece, se non è amplificata e se non fosse amplificata in concerto, non perverrebbe mai, cioè se sentiresti solo il violoncello.
Ascoltiamo allora un'altra traccia di questo tuo album Wayfaring da Brahms. E noi siamo qua insieme a Umberto Clerici, violoncellista che ha appena pubblicato un album Wayfaring con Karin Schaub. Stavamo parlando prima, Umberto, della vostra decisione. In un certo senso, come formato, volete andare in direzione pop, nel senso di tracce da 4-5 minuti massimo che possono essere consumate sul momento. È rischiosa però come decisione. Da un lato rischia di scontentare gli appassionati di musica classica, dall'altro dire poco a quelli degli appassionati di musica leggera. Cosa ne pensi?
Sì, in realtà l'idea non era di prendere due pubblici. L'idea è il contrario, nel senso che il formato del pop si basa su canzoni che hanno una vita, o meglio, una durata molto limitata, nel senso che non ci sono canzoni pop che durano più di 3 o 4 minuti. E in realtà questo pop o non pop, in realtà una canzone, cioè è sempre stata così, se anche andiamo indietro ai Trovatori, cambia solo il linguaggio, però in realtà l'idea di una canzone si deve esaurire in un periodo di tempo abbastanza limitato. La stessa cosa potrebbe essere un'aria in un'opera. L'idea nostra era piuttosto, visto che questi due strumenti insieme non hanno un repertorio precostituito, perché è chiaro che se io facessi un repertorio del genere con un pianoforte, molti degli appassionati di classica direbbero: scusa, ma perché non suonate le sonate di Brahms o quelle di Beethoven, o piuttosto... In questo caso specifico, suonare, adattare una sonata per pianoforte e violoncello con la chitarra, cosa che abbiamo fatto in un concerto, ha un senso fino a un certo punto, nel senso che sembra appunto una strozzatura, una riduzione. Invece in questo caso hanno detto: perché non creiamo un repertorio nuovo per questi due strumenti insieme? E visto che il violoncello, dicono sempre, è lo strumento più vicino alla voce umana, perché tocca tutte le tessiture della voce umana, dal basso fino al soprano, e la chitarra in qualche modo ha una natura molto buona per accompagnare. Questo da sempre, quando uno pensa a una serenata, pensa a uno che canta con una chitarra. Allora abbiamo deciso: perché non proviamo appunto a creare un nuovo repertorio che si basi sulla cosa più naturale, che è con questi due strumenti.
Umberto, ogni strumento ha delle difficoltà. Naturalmente ogni musicista sostiene che il proprio sia il più difficile da imparare, da padroneggiare. Qual è la difficoltà più grande del violoncello e la soddisfazione più grande che ti dà nel risolvere questa difficoltà?
Ma il violoncello in realtà è uno strumento molto naturale, perché uno...
Ed è il più difficile da imparare, naturalmente.
No, in realtà invece no. Questo è quello che mi piace. Non è il più facile, ma non è nemmeno il più difficile. È difficile capire cos'è il più difficile e più semplice. Quello che dà il violoncello a livello di difficoltà è che è uno strumento grande, è un violino al cubo, diciamo così. Di conseguenza la tolleranza dell'intonazione è sì più larga, nel senso che c'è meno margine per fare un errore, ma c'è anche molto meno margine per correggere, nel senso che non basta spostare un po' il dito, ma bisogna spostare proprio la mano. E poi, per essere uno strumento solistico, ha bisogno di una proiezione sonora che richiede molta più fisicità rispetto a, per esempio, un violino.
In che senso fisicità? Proprio letteralmente?
Letteralmente,
muoversi
perché,
sullo strumento.
Perché c'è molta più pressione delle corde, e per essere messa in vibrazione una corda grande ha bisogno di un movimento fisico più ampio rispetto a quello di un violino, mentre il violino uno deve in qualche modo controllare la tensione e quindi guidare come se fosse sul ghiaccio. Il violoncello invece è un po' come stare nel fango, cioè uno ci deve stare dentro perché altrimenti non esce niente. Però il fascino più grande dello strumento del violoncello, tutti gli strumenti ad arco, ma soprattutto il violoncello, è questa sonorità scura che però riesce ad andare a tessiture molto più alte, per cui riesce a essere molto luminoso, cosa che per esempio il contrabbasso non riesce. Cioè, quindi ha uno spettro sonoro, l'estensione è 5 ottave, per cui è un'estensione gigantesca.
È come essere Bud Spencer e Terence Hill allo stesso tempo.
Esatto. È come stare nel basement e nel penthouse nel stesso momento, sì.
Raccontaci qualcosa di te, Umberto. Noi ci siamo sentiti già in passato, sei qua più o meno da 4-5 anni, ormai hai una tua carriera down under. Fino a poco tempo fa eri ancora al Conservatorio di Musica di Sydney, hai lasciato, adesso ti dedichi alla carriera solista e orchestrale.
Eh sì, perché quando sono venuto qua il doppio lavoro, che era quello di insegnare all'università violoncello e di fare il primo violoncello della Sydney Symphony Orchestra. E intanto viaggiavo ancora tanto verso l'Europa. Adesso continuo a viaggiare tanto verso l'Europa, almeno 3 volte all'anno, se non 4, per lunghi periodi, e sto tra 3 settimane parto. Ma nello stesso momento qua la carriera da solo in musica da camera si è molto espansa, per cui abbiamo 24 ore, questa è una costanza di tutti, e il problema dell'insegnamento è quello che non basta stare lì un'ora con un allievo e poi finire, cioè è un rapporto costante, anche mentale, nel senso capire da dove si parte, dove bisogna arrivare, ed era troppo.
Quindi sei più uomo da masterclass più che da insegnamento costante.
Esatto.
Senti, allora qual è il tuo segreto per il jet lag, visto che fai su e giù dal vecchio continente?
Il mio segreto per il jet lag è cercare di fare uno stopover in mezzo, anche solo di poche ore. Quindi quando c'è il doppio volo basta fermarsi 4-5 ore, mettersi in uno degli hotel a Dubai, a Singapore, a Hong Kong, nell'aeroporto, e dormire 3 ore. Questo è come se fare una settimana di vacanza. E poi io ormai ho deciso che devo essere impegnato dal primo giorno, cioè quando arrivo sia in Europa sia quando torno qui, il giorno dopo ho già un impegno, una prova, questo mi forza, cioè Per un primo 2 giorni ti senti malissimo, però prendi il jet lag subito perché sei obbligato a stare sveglio.
Sei costretto.
Altrimenti ci vuole una settimana.
Senti, ma studi in aeroporto?
Studio non con lo strumento, perché sennò mi caccerebbero. A parte che ormai viaggiare con gli strumenti, con qualunque cosa, ormai è un casino.
Questa volta ho sentito delle storie dell'orrore, tipo violoncelli, strumenti ad arco che sono stati triturati nella stiva degli aeroplani. Hai avuto disavventure del genere?
No.
Spero non così gravi.
In realtà sì, ne ho avuto una terribile, ma tanti anni fa, e lo strumento non era così importante. Però purtroppo col violoncello non c'è altro modo che comprare 2 biglietti per l'aereo.
Quindi viaggi tu e il tuo violoncello?
Per forza, perché il problema è che sappiamo benissimo cosa succede con le nostre valigie, che sono in realtà progettate per resistere agli urti. Su uno strumento diventa troppo rischioso, per quanto uno lo imbottisca, eccetera. A parte che lo strumento che suono io...
Ecco, questo voglio dire, facci sognare, perché noi comuni mortali amiamo sentire le storie di violoncellisti dallo Stradivari da 20 milioni.
Esatto.
Il tuo?
Allora, questo qui è... Il violoncello è stato fatto da Matteo Goffriller, che è praticamente un coetaneo di Stradivari, veneziano, perché quando, molto in breve, quando la liuteria da Cremona ha cominciato a fiorire molto, e chiaramente si è saturato quel mercato, allora gli allievi di Amati, che uno dei quali era Stradivari, hanno cominciato a vedere quali erano i mercati possibili, e questo Goffriller è andato a Venezia ed è specializzato in violoncelli. Tanti solisti hanno, per quanto ce ne siano pochi, ci saranno 30 Goffriller nel mondo, ma Pablo Casals per esempio suonava un Goffriller, Jacqueline Dupré ha suonato tanti anni un Goffriller. È stato fatto nel 1722 e gli strumenti veneziani, soprattutto i violoncelli, hanno la caratteristica di un suono molto caldo e molto vigoroso in basso, mentre i cremonesi tipo Stradivari hanno una eleganza, una filigrana soprattutto nelle altre frequenze, per cui hanno questo suono angelico, d'oro, invece Goffriller sembrano fatti di vino rosso.
Parliamo di soldi, quanto?
È un Goffriller adesso australiani può valere dai 3 ai 7 milioni di dollari.
Ecco, e tu hai fatto un mutuo. Come funziona?
Ah, cioè, no, questo è di uno sponsor.
Vai in giro a dire, vi prego, pagatemelo.
Esatto.
Vai con il cappelluccio.
Esatto.
Il talentoso artista necessita violoncello.
Come funziona? No, è impossibile. Ormai gli acquisti di questi strumenti sono tramite fondazioni, banche o sponsor privati. Nel senso che è un bene rifugio in qualche modo costante, perché è sempre stato associato al lusso. Ce ne sono... in qualche modo sempre meno, nel senso che
cioè è come un cavallo, un fantino, nel senso il fantino non possiede il cavallo.
Esatto.
Ma gli viene dato da qualcuno.
È quasi sempre così. Esatto. In questo caso è uno sponsor di Sydney, che è un mio amico. Era un buon affare, anche economico, nel senso che
sì, l'ho pagato solo 5 milioni.
Esatto,
invece che 7.
Esatto, tipo
vedi.
Così. Però sai, adesso ci stupiamo un po' per i valori degli strumenti, ma se pensiamo tutte queste criptovalute e i bitcoin, cioè che sono basati su qualcosa che non esiste. Qui parliamo di un oggetto di antiquariato che viene usato nelle grandi sale del concerto e che ha un'esistenza e che soprattutto è limitata. Sono pochi, cioè anche i Stradivari sono pochi. E il massimo che può succedere è che qualcuno si rompe, non che vengano
creati.
Hai detto
poco.
Ma ogni tanto succede.
Ma appunto, Umberto, cioè, tu sei lì che stai suonando questo strumento da 7 milioni, lo suoni diverse ore al giorno per 365 giorni all'anno, per decenni di carriera, prima o poi ti cade. Cosa fai?
Beh, è assicurato e poi sì, ormai si ripara tutto.
Quindi non dici niente al tuo amico.
Non dico, esatto.
Porti.
Ma guarda, la cosa strana è che essendo sposato con una non musicista, in qualche modo vedo che noi musicisti, cioè tutti coloro che hanno avuto a che fare con uno strumento sin da quando ero bambini e quindi dovevano avere cura di questo strumento, anche se quando avevano 6 anni lo strumento era cinese, cioè poteva essere fatto dall'IKEA e sarebbe stata la stessa cosa, però abbiamo una fisicità diversa nel tenere le cose e proteggere le cose che ci stanno attorno. Cioè, ma questo funziona anche con i telefoni, per esempio. Cioè, io non mi sono mai accorto, finché non ho sposato una non musicista, di quante volte uno fa cadere il telefono per terra, cosa che a me non succede quasi mai. Ed è la stessa... Cioè,
quindi hai degli artigli, non hai delle
esatto,
mani.
Esatto, di collo, super glue... No, ormai ci sono. Cioè, se tu pensi, questi strumenti sono sopravvissuti a tempi in cui venivano montati con custodie in pelle sopra le carrozze, perché il violino andava nella carrozza, ma il violoncello stava sopra, non ci stava. Dove hanno la rivoluzione industriale francese, le guerre mondiali. Cioè, adesso tutto è climate controlled. Abbiamo una custodia in fibra di carbonio fatta da un'azienda tedesca, viene con me sull'aereo.
Ma è peggio psicologicamente, perché vuol dire che già così hai la responsabilità, invece se te lo dessero in una busta della spesa dici vabbè,
tenderò. Succede.
Invece così appena fai qualcosa di sbagliato paghi. Ecco,
assicurazioni. Sì, no, le assicurazioni quindi sono molto specializzate, ci sono però alcune cose che non coprono, tipo l'aereo. Ma qualunque altra cosa, in realtà, anche perché oggettivamente, soprattutto un violoncello, è capitato a vari miei amici in Europa che hanno avuto ladri in casa, dove i ladri hanno preso tutto quello che potevano prendere, televisori, computer, anche roba che non vale niente in realtà sul mercato, ma lo strumento l'hanno lasciato lì perché è uno strumento grande.
Ma poi piazzarlo mica è facile.
Piazzarlo, dove lo piazzi? Cioè, sono tutti limitati questi, ormai c'è una storia anche su internet, è impossibile.
Senti, ti ha mai chiesto di suonare durante un viaggio in aereo?
In realtà sì, ma non so quanto seri fossero. Devo dire la verità che appunto la mia battuta è sempre vabbè, per un upgrade lo faccio volentieri, capito?
E lo faresti?
Ah, certo che lo farei, però alla fine non succede mai.
Quindi neanche con la prospettiva di avere un orchestrale, l'orchestra di Sydney, che sono uno strumento da 7 milioni di dollari, ti permetti di avere un upgrade, quindi vuol dire che siamo fregati.
E siamo fregati, ma in realtà sai che ormai nessuno più si prende la responsabilità di una scelta, cioè in un aereo nessuno vale niente, se non il pilota non ne frega niente che... Però in realtà il violoncello è stato varie volte upgradato in first class, da solo però.
Da solo, e tu sei rimasto.
Esatto.
È una vita veramente difficile. Allora Umberto, noi ci lasciamo, però prima ricordiamo il tuo concerto fra pochissimo, quindi martedì alle 11, dacci qualche dettaglio.
Allora, è al Recital Center qui a Melbourne, è nella Sala Grande, e per Musica Viva il Coffee Concerts, che sono ultra seguiti. Certo, il pubblico è quello che può permettersi di andare a sentire un concerto di settimana alle 11 del mattino, però sono tutti grandi appassionati, la sala è bellissima,
quindi non ci resta che, per chi ci sta ascoltando, di prendere la macchina e il tram e venire ad ascoltare Umberto Clerici insieme alla chitarrista Karin Schaup. Umberto, grazie per esserci venuto a trovare, una buona giornata.
Grazie Carlo, arrivederci a tutti.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.